SBS Italian.
Si è svolto ieri a Melbourne l'Italian Innovation Day, un evento promosso dal consolato italiano con lo scopo di portare l'innovazione italiana down under, e durante il corso appunto della seconda ora vi faremo conoscere anche alcuni dei responsabili delle 8 startup che sono state presentate ieri ai Melbourne Showgrounds. Invece, ad aprire la giornata, dopo il discorso del console italiano Pierluigi Trombetta, ha preso la parola anche il senatore Francesco Giacomo, eletto a rappresentare gli italiani d'Australia in Parlamento. Il senatore ha parlato in particolare delle 3 qualità fondamentali che rendono le aziende italiane vincenti nel mondo. Ascoltiamo dunque quali sono.
Uno è l'alta qualità dei prodotti e servizi degli italiani, la seconda è la capacità degli italiani di innovare, cioè di poter trovare sempre maniere nuove e più efficienti per produrre servizi e beni di alta qualità. La terza è la perseveranza, quello che ho definito in un'espressione dialettale siciliana la testa dura, cioè il fatto che gli italiani vanno fino in fondo, quindi se si prendono un impegno che portano fino in fondo e lo trasferiscono anche nella maniera come si produce, nella maniera come si commercializzano i beni e i servizi che vengono prodotti.
Ha parlato anche dell'importanza del know-how italiano, facendo riferimento ad un incontro che ha avuto qualche giorno fa in Queensland, che magari può illuminare sull'importanza anche di come l'Italia può entrare all'interno del mercato australiano, non solo attraverso i prodotti agroalimentari, ma anche attraverso tecnologie e idee.
Secondo me si tratta di cambiare leggermente il paradigma dell'export italiano. L'export italiano tradizionalmente è visto come l'export di prodotti finiti e servizi completi, che paesi come l'Australia oggi come oggi trovano un mercato quasi saturo, perché abbiamo quasi tutto ciò che è italiano, che viene venduto, come dicevo prima, grazie alla qualità e all'innovazione dei prodotti stessi. Però c'è un grande spazio in paesi come l'Australia per poter esportare dall'Italia business process, cioè metodi di produzione, perché da un lato ci sono delle risorse che gli australiani hanno e che non sanno sfruttare. Facevo l'esempio appunto del byproduct, di quello che rimane della canna da zucchero dopo che viene prodotto lo zucchero, che oggi viene utilizzato anche come materiale per poi mettere sul terreno eccetera, che potrebbe essere utilizzato per la produzione di energia pulita, come esempio. E questo penso che sia importante, che l'Italia capisca che oggi questa grande esperienza oramai acquisita dopo secoli di attività di innovazione di prodotti possa essere utilizzata per formare delle imprese di partenariato, di joint ventures con paesi stranieri, per utilizzare le risorse locali, trasferire le conoscenze e la tecnologia necessarie per sviluppare nuove business, nuove attività dalle quali poi si può non solo vendere in loco, ma anche trovare nuovi mercati. Pensiamo all'Australia, per esempio, è un cancello per tutto il mercato del sud-est asiatico, ed è più facile esportare dall'Australia che non esportare dall'Italia in quei paesi del sud-est asiatico. Quindi volevo dire questo come esempio del fatto che sono ormai da anni che cerco di spiegare ai nostri colleghi italiani che è ancora possibile incentivare le esportazioni cambiando il paradigma dai beni e servizi ai metodi di produzione e alla creazione di nuove imprese che possano trovare nuovi mercati.
E che risposta ha avuto dunque da questi colleghi italiani?
Ma diciamo che c'è tanto interesse, non ci sono state delle decisioni a livello macro politico per incoraggiare questo tipo di interventi, ma è un passo inevitabile. Quello che è importante è fare conoscere questa esperienza. Allora, ecco perché ho voluto utilizzare l'esempio della canna da zucchero, no? Cioè di quello che rimane della canna dopo che viene prodotto lo zucchero, per dire che anche in cose banali ci sono tante risorse che al momento sono inutilizzate, e grazie all'inventiva e alla capacità degli italiani ci potrebbe essere la possibilità di poterlo utilizzare. Pensiamo che in Italia produciamo energia dal moto delle onde, e quindi anche quello lì è un settore in cui in Australia abbiamo una risorsa enorme, un'isola, una grandissima isola, fra l'altro con un moto ondoso molto più forte di quelle italiane, quindi potrebbe anche lì essere sviluppato. Quello che occorre fare, ed è molto importante, ed è una delle proposte che ho fatto per il cosiddetto programma di governo del nuovo governo PD Movimento 5 Stelle, se comincerà nelle prossime settimane, è quello di creare un fondo specifico per la diffusione di lingua e cultura, che non non si fermi solamente alla lingua e alla cultura tradizionale, ma vada anche verso la cultura della tecnologia, dello sviluppo della tecnologia. E questa passa attraverso innanzitutto le collaborazioni fra università e università, poi le collaborazioni fra gruppi imprenditoriali e gruppi imprenditoriali, e poi definitivamente fra aziende ad aziende.
Mi ha chiamato assolutamente la prossima domanda, dunque ecco, stiamo parlando di Australia, andiamo un secondo in Italia, insomma si farà o non si farà questa alleanza, qualche ultima ora dall'Italia, qualche commento che lei può fare avendo partecipato appunto alla discussione in corso in questo momento?
Ma nel mio piccolo ho partecipato con delle idee e delle proposte che sono state anche discusse poi in sede di trattative fra i nostri capigruppo Senato e Camera e i capigruppo Senato e Camera del Movimento 5 Stelle. Secondo me si fa, non ci sono altre soluzioni. Se non si dovesse fare a questo punto sarebbe una scelta scellerata per l'Italia. L'Italia ha bisogno di un governo, ha bisogno di un governo che vada avanti, perché il costo che pagherebbe l'Italia se non si forma il governo è enorme.
E questo era il senatore Francesco Giacobbe, eletto nella circoscrizione estera che comprende anche l'Australia. Lo abbiamo incontrato ieri all'Italian Innovation Day a Melbourne e ha chiuso con un commento sulla politica italiana. E proprio ieri sono state presentate per la prima volta Down Under 8 startup italiane che operano nel settore agroalimentare, proprio in concomitanza con la 3 giorni di forum Global Table di cui abbiamo parlato qualche giorno fa proprio su queste frequenze. Allora, ascoltiamo direttamente dai responsabili di queste neonate aziende italiane come si stia facendo innovazione nel bel paese, a cominciare da Vizium, una startup specializzata nella vendita di vini online.
Sono Matteo Caporale, mi occupo dello sviluppo del marketing di Vizium, una giovane startup italiana che vuole rivoluzionare il mondo del consumo del vino, quindi aiutare i piccoli produttori a emergere nella nebbia del mercato del vino attuale e aiutare i consumatori ad andare oltre le grosse etichette che trova dappertutto, quindi offrendo un servizio mensile di recapito, di delivery di vino di piccoli produttori con le relative guide molto approfondite e multimediali, mensilmente recapitati appunto a casa dei wine lovers di tutto il mondo.
Come vi state muovendo nel mercato e anche magari un'impressione su quello che succede qui in Australia rispetto al vino italiano?
Allora, abbiamo iniziato da poco, l'azienda è stata aperta a metà di quest'estate, quindi siamo veramente giovani, anche se stiamo lavorando ovviamente sul progetto da qualche anno. Ci stiamo muovendo cercando partner ai quali possiamo unire i nostri box, il nostro servizio, per aiutarci a posizionarci in una fascia abbastanza alta di clienti che a noi interessano. Il vino italiano da qualche anno fa da padrone a livello internazionale, anche se la Francia ci sta sempre col fiato sul collo. In Australia ho trovato tanta gente veramente interessata non solo al vino italiano in sé, ma anche alle storie che raccontiamo di piccoli produttori, perché sembrerebbe, me lo dicono, io qui ancora la campagna non l'ho visitata, che il produttore standard di vino australiano sia anche lui molto piccolo, e quindi tanta gente ci ha chiesto di esportare un po' il nostro modello anche, e applicarlo anche ai produttori australiani, per poter anche loro essere aiutati nell'emergere e aiutare i consumatori australiani a scoprire i piccoli produttori australiani di vino.
Quali sono i punti di forza secondo te che fanno la differenza e che possono portare anche piccole aziende italiane anche in un mercato competitivo come l'Australia, che come hai detto tu ha molta produzione di vino?
Ma il piccolo produttore non produce il vino per il mercato, spesso e volentieri produce il vino che ha sempre prodotto concentrandosi sulla qualità, perché crescendo con le informazioni, con le tecniche che vengono veicolate tramite i nuovi media si può aggiornare, però fa vino come la famiglia ha sempre fatto, mettendoci la faccia, mettendo il proprio orgoglio in gioco. Quindi il vino è molto buono, ma non segue le mode. Quindi non troveremo mai un vino di un piccolo produttore venduto per essere bevuto a 0 gradi o a qualche grado sopra lo zero o con il ghiaccio, come invece si iniziano a vedere champagne importanti vendere praticamente delle bibite che vanno bevute all'aperitivo, ma che del vino dell'azienda da cui sono partiti hanno ben poco ormai. Secondo me il punto forte è questo: la qualità è rimasta costante nei secoli, le storie sono molto interessanti, abbiamo parlato con cantine che producono vino da almeno 400 anni. È chiaro che il vino non è lo stesso, ma la famiglia che detiene la cantina è la stessa, quindi c'è una storia molto interessante. E il vino italiano poi cambia da vallata a vallata, e questi piccoli produttori, non usando grossa tecnologia, non standardizzano il prodotto tra una vigna e l'altra, tra una vallata e l'altra, tra una regione e l'altra. Quindi diversità, storia e qualità del prodotto.
Questo era Matteo Caporale di Vizium. Si è parlato, oltre al vino, anche di produzione di miele all'Italian Innovation Day. Ascoltiamo cosa ci ha raccontato Margherita Boschetti di Being, un'azienda che produce tecnologia per la produzione di miele per apicoltori, ma anche produttori di miele homemade.
Io sono Margherita di Being. Noi siamo partiti dalla produzione di questi dispositivi GPS per le arnie, le casette delle api, con sensore GPS, sensore di umidità, di temperature e tanto altro, e poi siamo passati anche nel mercato dello urban beekeeping, quindi l'apicoltura urbana, quindi come avere la propria arnia in giardino, in città, e abbiamo creato quest'arnia che permette di estrarre il miele senza l'utilizzo di vestiti protettivi.
Quindi una domanda interessante che è venuta fuori oggi era appunto, dato il problema dell'inquinamento nelle grandi città, dunque c'è molto inquinamento, quindi il prodotto è un miele un po' inquinato in qualche modo o no?
Nonostante quello che si possa pensare, in realtà il miele è purissimo, buonissimo da mangiare, non è inquinato perché le api fortunatamente fanno da filtro e quindi nel miele non c'è traccia di inquinamento, e quindi il miele è buono anche quello fatto in città.
Soprattutto in Europa sono stati lanciati negli ultimi anni segnali d'allarme proprio per la sopravvivenza delle api. Dunque ci siamo chiesti come la tecnologia può offrire degli strumenti per preservare questa specie che, lo ricordiamo, non solo produce miele ma svolge anche un ruolo fondamentale nell'impollinazione di molti alberi e di molte piante. Ascoltiamo come ci ha risposto ancora Margherita Boschetti.
Le cause della moria di api non è una ma sono tante, è un mix, è una combinazione di fattori che porta alla moria di api, e in particolare cambiamento climatico e l'utilizzo di pesticidi. Infatti l'Unione Europea sta regolando questa branca, e però ancora penso ci sia ancora molto lavoro da fare. Per quanto riguarda la raccolta di dati, stiamo pian piano raccogliendo dati, ancora il database non è abbastanza grande sufficientemente per dare una risposta inequivocabile, ma ci stiamo lavorando su, e grazie anche alla collaborazione con università, ricercatori, sarà possibile sicuramente dare un aiuto alle api.
Questa era Margherita Boschetti di Being. All'Italian Innovation Day ieri a Melbourne si è parlato anche di tracciabilità, ovvero l'insieme dei mezzi che permette di verificare la storia, i movimenti e il percorso effettuato dai prodotti. EasyLab si propone proprio di utilizzare la tecnologia blockchain, quella, insomma, per capirci, su cui si basano le criptovalute online, per garantire ad aziende e consumatori l'origine e anche le fasi del processo di trasformazione dei prodotti, quindi garantirne la qualità. Ascoltiamo allora meglio la storia di cosa si occupa proprio EasyLab.
Sono Mauro Cordioli di EasyLab, un'azienda che fa base a Padova, nell'incubatore tecnologico Galileo. Ci occupiamo di mantenere l'integrità dei dati che viaggiano nella supply chain. Cerchiamo di fare in modo che quello che mangiamo o quello che consumiamo corrisponda a quanto viene dichiarato. Cerchiamo di lavorare sulla fiducia che alcuni mezzi tecnici possono garantire all'integrità di quanto ci viene presentato. Questo viene fatto tramite una tecnologia che si chiama blockchain, che è un meccanismo di registrazione dei dati che garantisce, senza una terza persona, che i dati corrispondano a quanto viene dichiarato tramite un lavoro cooperativo tra diversi pari che certificano questo dato.
Blockchain e cibo, insomma, come ci siete arrivati?
Noi veniamo da esperienze precedenti di lavoro nel settore dell'agricoltura, di software per l'agricoltura. Abbiamo visto i limiti che esistevano in questo tipo di settore, abbiamo cercato di superarli, di fare in modo che ci sia anche un beneficio per la collettività.
E con chi lavorate già in Italia?
In Italia lavoriamo con diverse associazioni di produttori, con alcuni anche singoli grossi produttori, e oltre a questo cerchiamo di lavorare con chi abbia una visione anche un po' etica del proprio lavoro.
E questo era Mauro Cordioli di EasyLab. Anche la startup FoodChain si occupa di utilizzare appunto il sistema blockchain per garantire l'attendibilità delle informazioni che vengono diffuse nel settore agroalimentare. Dunque, ascoltiamo meglio come da Alex Vitale, project manager dell'azienda in Australia.
Quello che facciamo è tracciabilità alimentare, ci occupiamo di tracciabilità di filiera, from farm to fork, quindi fino al consumatore finale, utilizzando la tecnologia blockchain. La blockchain è un registro distribuito di transazioni, è immutabile by design, praticamente la tecnologia che sta al di sotto della soluzione che abbiamo sviluppato, la soluzione di FoodChain, che è una piattaforma, un software per produttori e distributori e chiunque partecipa a filiere alimentari che può usare per tracciare i propri prodotti, i propri passaggi e qualsiasi informazione essenziale sia per scopi di marketing per il cliente sia per scopi interni di gestione di informazioni e dati.
Siete in Italia, ma appunto tu sei qui in Australia. In Italia come state lavorando? Quali sono i vostri clienti?
In Italia abbiamo 3 uffici, ne stiamo aprendo un altro in Malesia per coprire i problemi che la Malesia sta avendo con l'olio di palma. I nostri clienti sono dai grandi distributori di riso, caffè, pasta, grano, trasformatori, operatori logistici e anche sistemi integrators, perché sono molto interessati al motore che sta dietro la nostra soluzione, quindi non il pacchetto intero ma solamente il motore, che è il software development kit che processa i dati e li manda nella blockchain dove vengono certificati e validati.
E questo era Alex Vitale, che sta lavorando in Australia per introdurre proprio questa idea innovativa su come utilizzare le nuove tecnologie per garantire sia ai produttori sia ai consumatori le migliori qualità di prodotti alimentari possibili. Nel corso dei prossimi giorni vi proporremo interviste con altri tra i protagonisti dell'Italian Innovation Day che si è svolto ieri a Melbourne, un evento organizzato dal consolato italiano proprio che ha lo scopo di portare alcune tra le startup più interessanti italiane in Australia.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.